giorni limpidi come i primi di quest'anno. Ritorneremo liberi come quelli che non sanno. Chiaro è che non vincerò
con questa terra che ci ospita. Caro Marco, siamo tornati, i normali sono di nuovo qua. Sono qua?
Ci siamo.
Ci sono?
Ci siamo, normali? Ci siamo.
Ci sì. Sono questi normali con questa puntata che potremmo definire di filosofia a ruota libera. Ci abbiamo pensato tanto,
sì.
per questo titolo, per questo titolone.
Non so se sia il titolo adatto, però comunque credo, come dire, sia quello che corrisponda anche un po' ai miei bisogni e alle mie necessità del momento. Non ho più la possibilità di gestire la trasmissione come lo scorso anno, lo dico per trasparenza nei confronti degli ascoltatori. Ho più impegni quest'anno, essendo rientrato all'università con una situazione più stabile, quindi dovrò vivere questi appuntamenti in una maniera più così cursoria, e non dico improvvisando, ma sicuramente parlando con più libertà, ecco, e venendoti più dietro. Sicuramente sarai più tu protagonista rispetto all'anno scorso, che ti azzittivo con dei pipponi lunghissimi e noiosissimi leggendo cose a tutti.
Che invece erano esattamente quello che era il centro di questa trasmissione, dei normali, che io inizialmente avevo rinominato i normali. In realtà era quello bravo dei normali, perché quello bravo sei tu. Io vengo a ruota libera, appunto, tu sei la parte filosofica. Intanto ti facciamo i complimenti, perché questo tuo raccontare così in tre parole che la situazione è cambiata ci fa felici, perché vuol dire che sei più stabile, hai meno tempo da dedicarci, ma vuol dire che sei più stabile, sei più tranquillo e che sicuramente hai modo di esprimerti al meglio nell'interno dell'ambito professionale, perché nel frattempo, diciamocelo, tu per tutto questo tempo che cosa hai fatto?
Ma le cose più strane, ma in realtà non è stato un lunghissimo tempo, nel senso che io sono stato a lungo precario dell'università e ora la mia posizione per fortuna si è risolta e si è, come dicevi, stabilizzata. E questo, diciamo, la cosa che al di là della sicurezza economica, e comunque insomma c'ho un'età anch'io, come si dice, e quello che mi fa piacere è che viene confermata a lungo la possibilità di insegnare, e l'esperienza della didattica universitaria devo dire che è un'esperienza molto bella, bellissima anzi devo dire, perché confrontarsi con le studentesse e gli studenti che sono teste vivaci, fresche, ovviamente parlo della filosofia e in particolare il mio campo, che è la storia della filosofia e ancor più particolarmente quella del Rinascimento e della prima età moderna. Confrontarsi con queste persone è estremamente affascinante e gratificante perché sono teste che stimolano tantissimo il ragionamento e la discussione. Quindi a me piace tantissimo insegnare, ecco, all'università. È una cosa molto bella. Poi ci sono anche altri aspetti meno divertenti, come tante beghe amministrative con le quali dobbiamo confrontarci, però ne vale comunque la pena. Ecco, mio suocero che ha lavorato una vita, è da una vita che mi dice: te hai trovato il modo per non fare nulla. Perché lui insomma, ha lavorato nei cantieri, ha fatto veramente un lavoro faticoso, pover'uomo, e giustamente capisce che il mio tipo di lavoro è tutt'altro che fatica. E sì, e forse anche mi considero un po' privilegiato per questo. E quindi dico sempre sottovoce quello che faccio, perché insomma un po' me ne vergogno, ecco, diciamo.
Privilegiato te e
Non...
fortunata la figlia. O no?
Fortunata, dici, mia moglie?
Sì,
No, mia
eh?
moglie è una santa. Mia
No.
moglie è una santa. E poi lei lavora e fa uno di quei lavori che sono faticosi. Quindi non è tanto fortunata. E, diciamo, io sì, per ora sono stato fortunato, ecco, anche se a lungo precario. E...
Senti, ma
Scusate.
invece la tua opera di scrittura?
E lì non si fa altro che buttare giù saggi, articoli. Ora dovrò lavorare, sta per uscire nel prossimo anno, usciranno le opere matematiche di Giordano Bruno, che già il titolo diciamo, non è un'operazione di marketing, mettiamola così, perché uno si fa l'idea di una cosa noiosissima, ma io da molti anni che collaboro con l'Istituto Nazionale di Surrinascimento di Firenze, diretto dal mio professore, dal mio maestro Michele Ciliberto, e che ha dato avvio all'inizio degli anni 2000 alla pubblicazione delle opere latine di Giordano Bruno, quindi l'edizione critica, la traduzione, il commento, gli apparati con tutte le note. Sono edizioni molto pesanti, anche grosse, ma anche un po' costose, devo dire. E per l'editore Adelphi di Milano, che è uno splendido editore, sono meravigliosi, insomma,
Accipicchia.
non è inutile fare pubblicità a uno dei più grandi editori italiani, insomma, quindi non è
No,
una
no,
pubblicità
assolutamente non facciamo.
forzata questa.
No, ma non sia mai che facciamo pubblicità per un libro della Adelphi, non sia mai. Marco Matteoli, prendete nota, Marco
Comunque, sì.
Matteoli, Adelphi.
Comunque uscirà il prossimo anno queste opere matematiche di Giordano Bruno, che sono un po' dei testi che Giordano Bruno dedica alla geometria, e ha una geometria tutta strana che si impasta e si intreccia pesantemente con la sua filosofia, quindi diventando anche quasi una antigeometria in certi aspetti. E sono testi molto interessanti che fra l'altro segnalano un cambiamento nel registro teorico di Bruno, perché poi Bruno attraverso questi testi si sposta a una definizione atomistica della natura e della materia. Abbiamo visto nei vari percorsi che abbiamo fatto l'anno scorso che cosa significa l'atomismo, un'idea proprio corpuscolare, non atomistico, ecco, in senso scientifico e contemporaneo, in una maniera diversa, pensare alla materia fatta da tante piccolissime palline che si mettono insieme e che formano tutti i principali elementi e le qualità degli elementi, cioè la terra, l'aria, il fuoco e l'acqua. E quindi, insomma, questo uscirà, spero, prima dell'estate del 2024. È stato insomma, un lavoro faticosissimo negli ultimi anni, poi con un sacco di intoppi, compreso il Covid, che ha rallentato, ma anche poi delle tragedie personali, perché le persone che avevano iniziato a lavorarci sono scomparse anni fa, quindi abbiamo dovuto ricreare un gruppo di lavoro da zero, addestrarlo, addestrarci, conoscerci, volerci bene e poi alla fine riuscire a far partire questo lavoro. Non è un lavoro che ho fatto da solo, ma con altre due amiche, sorelle e colleghe, che sono Laura Carotti e Laura Fedi, che sono due studiose che lavorano entrambe a Firenze all'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, alle quali sono immensamente grato, insomma, per la collaborazione e l'amicizia soprattutto. Basta, questo è lo spot pubblicitario finito.
Sì, questa era la parte dello spot pubblicità. No,
Sì.
devo soltanto
Sembrava un po'
dire.
anche un discorso da Oscar, Oscar, no? Da premiazione
Certo,
dell'Oscar.
volevo ringraziare per questa cosa.
Sì,
E
esatto.
non hai parlato della tua famiglia, però vabbè, li ringraziamo per averti comunque messo al mondo. Io non finirò mai di ringraziarli per averti messo al mondo. Però, al di là di questo, io mi chiedo una cosa, mi domando una cosa. Tu sai che la nostra trasmissione, I Normali, che è andata avanti per tutto lo scorso inverno e la primavera, ammesso che si possano ancora connotare i mesi con le stagioni, no? Perché io non so da te, perché come al solito, e magari lo diciamo nuovamente, io sono a Trevignano, Marco Matteoli è in diretta radiofonica, ma è in quel di Carrara. E
Esatto.
la cosa fantastica è che qui c'è una temperatura bellissima. Cioè abbiamo questo autunno-inverno primaverile, ecco, cioè della serie. La sera ti devi coprire, ma di giorno stai benissimo anche in maglia, con una t-shirt. E da te che aria si respira?
Io non credo che sia appropriato per una trasmissione che si presuppone voglia trattare di temi filosofici, esordire la seconda stagione con non esistono più le mezze stagioni. Non va bene,
Ma è
insomma,
una conferma, ma da
non è
te,
intellettualmente serio.
ma
Oggi è una bella
sappiamo,
giornata, è una bella
ecco,
giornata.
bravo, ma sappiamo tutti che la filosofia e i filosofi tendono a non darti delle risposte, mai, semmai formulano altre domande e altre riflessioni. Però c'è anche da dire questo, che nella carrellata di tutte le nostre puntate precedenti, dove eravamo partiti proprio dall'analisi anche dei film, delle situazioni, di musica, eccetera. Poi siamo arrivati ad approfondire alcune figure fondamentali, concludendo il nostro primo ciclo con, una serie di figure femminili importanti. Quelle stesse puntate sono poi andate in replica durante tutta l'estate e hanno continuato a mietere interesse. Perché tu hai un modo per raccontare, per narrare, per esporre che è assolutamente piacevole. Quindi non mi meraviglia che ci sia stato particolare interesse alla ripartenza di questa trasmissione. E quindi tu non pensare che pur avendo una minore disponibilità di tempo possa essere relegato al ruolo di spalla. Giammai, tu sei il punto fondamentale, tu sei quello bravo dei normali. E quindi mi
Sai
dispiace
che i
per te.
filosofi, sai Anna, che i filosofi hanno un problema con l'ego. Se tu poi dici così, non è che semplifichi la cosa, capito?
Lo
Invece bisogna
accresco, accresco il
umiliarli, no?
problema.
Bisogna umiliare, vanno
No,
umiliati ai fil i filosofi, sì, se
no,
no
non ti
diventano
umilierò.
insopportabili, ancora più insopportabili.
Non ti umilierò mai, giammai, lungi da me, ma adesso basta, basta Marchette, basta il prossimo libro, basta dire quanto è bravo, quanto è bello Marco Matteoli, quanto è fortunato e quanto siamo fortunati noi ad averlo, basta. Parliamo di grandi argomenti, di argomenti che in questo momento ci toccano e ci toccano tutti, anche se con distanze chilometriche talvolta. Siamo in un'epoca, in un anno nel quale, in particolare il 2023, ha visto nascere una serie di conflitti, una serie di conflitti dei quali magari, ecco, non voglio parlare o assumere la posizione di chi ha ragione e di chi ha torto, ma il conflitto dal punto di vista filosofico, come riusciamo a sopportarlo, a giustificarlo, a sostenerlo. Ecco, questa è il mio quesito, la prima cosa che ti ho detto quando ci siamo risentiti per riavviare la trasmissione. Parliamo di conflitto, parliamo di eroe, parliamo di confini, parliamo di quello che è il quotidiano.
Sì, ha senso, dopo che abbiamo fatto un lungo percorso nella storia della filosofia, non in tutta la storia della filosofia, ma dentro ad autori importanti, tanto importanti sono stati quelli che abbiamo incluso, ma ne abbiamo esclusi purtroppo anche altri, però, come dire, abbiamo messo lì i pezzi per mostrare che la nostra cultura, quella occidentale, riflette su certe cose fin dalla sua antichità, un'antichità abbastanza profonda, che risale appunto ad alcuni secoli prima della nascita di Cristo e alla Grecia in particolare, dove è nata la filosofia. Ricordo la bellissima puntata su Socrate, ma anche insomma tutte quelle che abbiamo fatto, sugli epicurei, tutta questa tradizione molto bella. Una, quella sull'amore, abbiamo trattato del simposio di Platone, abbiamo fatto dei bei percorsi, abbiamo messo tante carte in gioco per proprio descrivere quello che è stata la filosofia e la storia della filosofia. Forse è giusto, come dici, cominciare ad applicarla, tra virgolette, cioè usare quella strumentazione per riflettere sui problemi che in qualche modo ci assillano quotidianamente. E partire dal conflitto mi sembra giusto, non solo per la drammaticità, tragicità, direi, storica del momento, ma perché comunque è parte della natura umana. Cioè, fin dagli esordi della filosofia si è sempre riflettuto sul conflitto, sulla realtà del conflitto nella vita delle persone. E conflitto che è stato individuato spesso anche nelle radici proprio dell'essere stesso. Non so se ricordi quando abbiamo parlato di Parmenide, che Parmenide diceva esiste solo l'essere e non esiste il non essere. E con queste due categorie voleva proprio dire qualcosa di stabile, di fermo, e qualcosa invece che è in divenire. E spesso il conflitto è stato visto con questo, cioè la possibilità del cambiamento, del divenire, del non essere, dell'altro in qualche modo. Perché il conflitto, il concetto di conflitto e il concetto di alterità sono profondamente legati. Infatti è vero che si hanno conflitti anche con se stessi, ma quando si hanno conflitti con se stessi, come dire, si è in qualche modo spaccati in due, c'è cioè una parte e un'altra parte. Quindi l'elemento dell'alterità è nel conflitto e il conflitto si manifesta appunto nell'alterità, nel rapporto con altri. E al di là, secondo me, della storia della filosofia, bisognerebbe inquadrare, prima di tutto, un elemento antropologico profondo, cioè il fatto che l'essere umano, la specie umana, si è evoluta in quello che è, nel bene o nel male, questo non è un problema per l'evoluzione, sulla base di
Giusta,
due
giusta
forti aspetti.
precisazione, si è evoluta nel bene e nel male, perché l'evoluzione talvolta no, fa un po', cozza un po' con quella che è la realtà, cioè anziché andare avanti si va indietro ed è comunque un'evoluzione. Perdona, non ti volevo interrompere,
No, no,
ma
no, ma hai fatto bene.
è una giusta considerazione, una giusta osservazione la tua.
Io spero, come dire, che questa versione, come dicevo prima, sia un po' più interlocutoria, proprio perché almeno è meno pesante ascoltare soltanto quello che dico io. Questi due aspetti che in qualche modo hanno caratterizzato l'evoluzione della nostra specie, l'evoluzione va ricordato, è vero che è un fatto adattativo, cioè come una specie attraverso la procreazione si adatta di fatto all'ambiente, ma l'esito di questo adattamento si vede in termini quantitativi, cioè quanti esemplari di quella specie sono sempre più vivi e si diffondono nell'ambiente. Ecco, una caratteristica dell'uomo, della specie umana, è quella di adattarsi a tanti ambienti, modificando l'ambiente stesso. Questo era già stato notato da Alberti con una bellissima metafora nel 400. L'uomo nasce nudo, nasce nudo, cioè tutti gli altri esseri viventi hanno artigli, zanne, cuoio, pelle dura, squame per proteggersi, armi, hanno scudi e armi per sopravvivere. L'uomo invece nasce nudo, e un qualsiasi moscerino è anche fragile, un qualsiasi moscerino lo può pungere, lo può uccidere. E dice cose, sono pagine bellissime, appunto. Ma questa nudità è la forza della specie umana, cioè che la sua intelligenza è l'organo, che questo gli permette di modificare l'ambiente per adattarlo a sé. Questa è una caratteristica delle specie umane. Ci sono anche altre specie che fanno questo, ovvero che modificano in qualche modo l'ambiente. I ragni che fanno la tela, insomma, ci sono tante specie che modificano l'ambiente in qualche modo. L'uomo lo fa in maniera, ora lo vediamo, anche abbastanza, come dire, invasiva, oltre che invadente. Però questo ha dato la possibilità all'uomo di spargersi e di diffondersi su tutto il pianeta, scusate, e anche forse su altri pianeti, come alcuni racconti di fantascienza ipotizzano, ma anche la scienza in qualche modo, perché ci stanno provando, insomma, a far sviluppare l'uomo anche fuori dal pianeta Terra. Siamo, come dire, un po' infestanti, ecco, nel termine più deleterio. Ma quali
Proprio
sono le
questo,
caratteristiche?
proprio
Prego.
questo termine, infestanti, è infestanti, siamo infestanti. Cioè questa invasione di territori, questa invasione di sopraffazione.
Sì, ma siamo fatti così, come il famoso cartone che vedevamo da bambini. Però, ecco, quali sono i due aspetti che in qualche modo caratterizzano questo nostro modo di invadere, di modificare l'ambiente per essere sempre più numerosi? Essenzialmente abbiamo un atteggiamento cooperativo, cioè collaboriamo tra di noi, e un atteggiamento competitivo. Competiamo con le altre specie e competiamo anche tra di noi. Questo forse è il dato un po' più drammatico. Ora, la sopraffazione degli altri è un fatto naturale, nel senso tutte le specie animali mangiano e nel mangiare divorano qualcos'altro, no? La famosa catena alimentare che parte dagli erbivori e arriva fino ai carnivori e ai carnivori più complessi. Ecco, noi stiamo purtroppo abbastanza in cima a questa catena alimentare perché mangiamo tutti e raramente siamo mangiati da altri, ormai più da niente siamo mangiati, però questo è un fatto della natura, cioè la sopraffazione dell'altro è un fatto profondamente naturale. Abbiamo bisogno di ingerire determinate sostanze in termini proprio chimici, cioè ci servono calorie, ci servono proteine per poter accrescere il nostro corpo e dobbiamo farlo mangiando altri esseri che hanno queste sostanze, che siano vegetali o che siano animali. Questo è un punto di forza della specie, perché ovviamente se una specie mangia solo vegetali, sì, ha tanta disponibilità, però è legato a un ambiente dove ci stanno questi vegetali. Se invece mangia anche animali, può spostarsi seguendo anche la presenza di questi animali o la diversità degli animali, cioè perché poi gli animali possono mangiare altre specie vegetali. Quindi essere carnivori è un punto di vista, dal punto di vista alimentare, è un punto di forza nell'evoluzione. I pesci, ad esempio, che hanno poco vegetali, sono tutti carnivori in qualche modo, oppure mangiano questi piccoli animaletti che si chiama plankton, insomma. Non sono un biologo e mi scuso se ho detto qualcosa di impreciso, però ecco, più o meno questo è il quadro che mi sono fatto, che noi, come tutte le specie animali, abbiamo un istinto di sopraffazione e di distruzione dell'altro. E però abbiamo anche un istinto di cooperazione che spesso usiamo per sopraffare l'altro. No, come specie abbiamo un po' questa caratteristica che non è unica nella nostra specie, perché ci sono anche altre specie più complesse in cui gli esemplari attaccano altri esemplari della stessa specie. Ma noi uomini abbiamo usato questo spirito cooperativo prima essenzialmente per cacciare, perché i primi esseri umani cacciavano in gruppo in maniera cooperativa, questo lo fanno anche i lupi, lo fanno anche altre specie. Poi per combattere e cacciare e distruggere fisicamente altri esseri umani, no? Nasce un po' la guerra in questo. La guerra è un'arte antica, è un'arte che mette insieme la cooperazione e la competizione. Questo lo vediamo anche in molti sport, che sono simulazioni simboliche della guerra. Fin dall'antichità si sono praticati sport di questo tipo. Io vivo in Toscana, ma io credo un po' in tutta Italia ci siano queste cose dei pali, delle gare, eccetera. Queste gare che venivano fatte nell'età comunale, erano semplicemente dei modi di addestrare la popolazione a competere tra di loro, ma per esercitarsi a poi cooperare nella guerra contro altri, no? Quindi ce l'abbiamo profondamente innestata nella nostra cultura, questa idea della guerra come una cooperazione per sopraffare qualcun altro. No? Questa cosa, fra l'altro, poi è profondamente innestata, e qui faccio un altro tipo di discorso, nella psicologia e nella natura maschile. Questa cosa che è nata come un'evoluzione della caccia, che facevano essenzialmente i maschi, gli esemplari maschi della nostra specie, perché erano più forti fisicamente rispetto agli esemplari femmine, che all'inizio dell'agricoltura, ad esempio, invece si occupavano dell'agricoltura e del raccogliere i frutti, anche quando prima ancora la specie era nomade, la nostra specie era prevalentemente nomade. Questa arte della caccia che veniva praticata nei maschi si è poi trasformata nell'arte della guerra, e l'arte della guerra, questa cosa tristissima e tragica che, come dire, ci crea problemi ancora e ce ne creerà forse fino alla nostra estinzione, forse sarà la causa della nostra estinzione, se non arriverà prima l'inquinamento e il cambiamento climatico, è propria della natura maschile. Cioè della componente maschile della nostra specie. Non faccio un discorso di, come dire, ideologico. Se si fa un'analisi storica del fenomeno della guerra, a parte il mito delle Amazzoni, che è un mito proprio perché, come dire, era un'eccezione che conferma la regola, come si usa dire,
Infatti
la
è
guerra è
bravo, infatti
sempre.
stavo pensando esattamente a loro, unico momento di genere diverso, ma dove appunto c'era la guerra, cioè addirittura la deturpazione fisica per essere al meglio, per rendere al
Sembrare meno.
meglio, per sembrare meno femminili, ma soprattutto per poter imbracciare al meglio le armi.
Certo. È un, come dire, in quasi tutte le culture ci sono spesso i miti delle guerre al femminile, ma ci sono proprio per confermare la natura maschile della guerra. Perché, come dire, vengono evidenziati questi miti come eccezioni, come eroiche eccezioni o bellissime eccezioni o poetiche, mitologiche eccezioni, proprio perché la normalità è che la guerra la facciano i maschi, perché è nella nostra storia anche evolutiva purtroppo. C'è questa maggiore violenza che viene vissuta dalla parte della componente maschile dell'umanità, spesso anche nei confronti della componente femminile, se non esclusivamente quando si tratta appunto degli omicidi perpetrati nei confronti delle donne per motivi affettivi o sessuali, quello che insomma adesso si chiama femminicidio, ma che è sempre esistito ed è una tragedia. Però ecco, questa componente è dentro la natura del maschio. Non so se dovremmo, almeno in Occidente, come a un certo punto hanno iniziato a fare le donne, a fare dei gruppi di autocoscienza maschile per renderci conto quanto la violenza occupi il nostro modo di pensare. Però è chiaro che sta dentro la nostra testa in una maniera particolare, che si esalta fra l'altro quando dei maschi si trovano insieme a competere contro altri maschi. E lo vediamo nel contesto lavorativo, lo vediamo nel contesto militare, lo vediamo nel contesto sportivo. E a me a un certo punto va bene che ora tante donne facciano sport di squadra, che sono sempre stati tradizionalmente maschili, va benissimo. Però vorrei che le donne capissero che facendo quegli sport di squadra, come dire, quegli sport di squadra non sono innocenti, non sono neutri. Uno sport di squadra non è neutro, è una guerra simulata, è una competizione, è una cooperazione competitiva violenta, anche se non se si esercita questa violenza, questa forza dentro a delle regole. Che però, come dire, ha questo sul fondo. A me va benissimo, tutti possono fare tutto, se non, ovviamente non si lede la libertà altrui, però bisogna farlo con consapevolezza, cioè con la coscienza culturale e l'intelligenza culturale di sapere che cosa si sta facendo. Perché una partita di calcio è un rito tremendo di tutto ciò che ho detto. Se noi pensiamo a una partita di calcio, che la giochino i maschi, che la giochino le femmine, ma pensiamola con tutto il pubblico che ci sta intorno, tutta quella violenza sublimata, no? Simbolicamente espressa nella contrapposizione tra squadre, è terribile, no? È terribile se uno la va a analizzare con profondità. A me, forse parlo così del calcio perché a me non è mai piaciuto e non sono mai stato capace di apprezzarlo, ma non amo in generale gli sport di squadra perché ci ho sempre visto questa componente, cioè della sopraffazione cooperativa di altri gruppi di persone. Perché poi lo scopo di una partita è quello.
E qui
Prego.
qualcuno, amante di alcuni sport in particolare, mi viene in mente il rugby, potrebbero avere da eccepire qualcosa. Ma tu, mentre parlavi, hai giustamente evidenziato alcuni elementi ai quali in effetti non avevo mai pensato, anche nello sport, no? il paletto delle regole, cioè attraverso gli ambiti delle regole pensiamo di poter fare tutto. E questo mi riporta, mentre parlavi delle cose territoriali, i pali, ecco, pensavo quando tu prima hai parlato appunto delle gare, e a me è venuto in mente quello che può essere quel gareggiare, talvolta particolarmente apprezzato per esempio nelle contrade, che sono delle realtà, sì, che poi sono contrade o sono quartieri, no? Anche lì c'è una sorta di competizione. Allora, l'aspetto collaborativo poi in realtà scivola nel competitivo. Ma qual è il margine, qual è il limite da non oltrepassare? Cioè, quali sono le regole? Perché tu giustamente dici sono delle cose che normalmente valgono per il genere maschile. Il mondo è in qualche modo condotto da figure maschili. I conflitti che vengono gestiti da realtà, da paesi, da interi paesi, nazioni che si sono date delle regole, che hanno stabilito dei paletti, ma questi paletti vengono abbattuti. Cioè il competitivo dove arriva? Qual è il punto di non ritorno? Secondo me ci stiamo particolarmente vicini, e come diceva qualcuno saggio, diceva siamo sull'orlo del baratro e non riusciamo neanche a goderci il panorama, perché il panorama è desolante dei conflitti. La mia riflessione iniziale era il conflitto. Stiamo attraversando un quotidiano che è disseminato di conflitti.
Sì, ma quello che stavo cercando di dire, Anna, è che il conflitto è inevitabile, nel senso che nel momento in cui io ho una libertà e una volontà, e il desiderio di raggiungere degli obiettivi per soddisfare i miei bisogni, questa libertà ovviamente entra in conflitto con quella degli altri, perché le risorse sono finite. Se le risorse fossero infinite e non servisse energia nel lavoro per produrle, se fossimo nel paradiso terrestre, che è il mito dell'umanità senza conflitti, è per questo che quando il paradiso è un posto di pace. Perché nel paradiso io ho fame, mangio, io ho freddo, mi copro, io ho dei bisogni e questi bisogni sono immediatamente soddisfatti, senza la necessità di entrare in conflitto con la libertà di altre persone. Ecco. E, come dire, quando invece io, per soddisfare questi miei bisogni, entro in conflitto con altri, a volte, come dire, entro in conflitto con l'ambiente, e questo è uno degli aspetti, diciamo, della nostra specie. Entro in conflitto, devo trovare da mangiare, devo trovare da bere nell'ambiente, quindi entro in conflitto con l'ambiente. E questo, allora, per risolvere questo tipo di problemi posso cooperare con altre persone e risolvere gli stessi problemi insieme, no? Questo l'uomo lo fa da sempre, ma lo fanno tantissime specie animali che cooperano per risolvere dei problemi. Poi però entriamo in conflitto con altri esseri viventi che hanno ovviamente obiettivi diversi dai nostri, primo di tutti di sopravvivere. Non importa, ci organizziamo, la gazzella è molto veloce, ci organizziamo in gruppo, la prendiamo e la mangiamo. Va bene, poi entriamo in conflitto con altri umani, perché lì ci sono poche gazzelle, la mia famiglia, non bastano alla mia famiglia e alla famiglia di altri, al mio clan, all'altro clan, alla tribù, al popolo, perché è questo di cui stiamo parlando, no? E quindi ci organizziamo e sopraffacciamo, schiacciamo, uccidiamo, cacciamo, li mandiamo via gli altri, no? Con la violenza. E questa violenza anche lì cresce di complessità. All'inizio uso le mani, poi imparo a usare un bastone, poi al bastone ci faccio una punta, poi ci attacco un sasso, poi mi faccio uno scudo, poi mi faccio una freccia, un arco, eccetera, no? E questo cresce. Fra l'altro, come dire, non solo il numero della complessità della mia azione cooperativa per distruggere altri è cresciuto nella storia grazie alla tecnologia che abbiamo sviluppato per avere più risorse, perché quello che è il paradosso è che le guerre che facciamo, che abbiamo iniziato a fare nell'età industriale ad esempio, fanno più morti di quelle precedenti. Le guerre napoleoniche, che sono, parlavo con mio figlio pochi giorni fa che ha letto la poesia di Ungaretti quella trincea, una notte, un'intera nottata gettato nel fango con il compagno, no? Ungaretti era andato volontario in guerra come tanti perché aveva il mito della guerra risorgimentale che facevano con questi schioppi ed avancarica che di fatto faceva morti e feriti, ma ne faceva pochi sostanzialmente, uno su 10, uno su 20 di quelli che andavano a combattere. Nel momento in cui la guerra si industrializza sempre di più, andare a combattere nella prima guerra mondiale voleva dire, durante una battaglia, che sopravviveva una persona su due. Quando sono andato al museo della Prima Guerra Mondiale a Rovereto, mi ha colpito il fatto che più del 70%, forse l'80% dei caduti della Prima Guerra Mondiale era dovuto a colpi di artiglieria. Cioè questi mitragliatrici, fucili, si sparavano, assalti alla baionetta, non erano quelli che facevano i morti. Quello che facevano i morti erano le bombe, le artiglierie, le mine. No? I colpi di cannone, quello ha fatto l'80% dei morti dei soldati che combattevano. Ecco, questa come dire, abbiamo affinato sempre di più le nostre metodologie per uccidere e sopraffare gli altri. Siamo diventati bravissimi, abbiamo inventato delle armi che possono distruggere l'intero pianeta, da quanto siamo bravi a sopraffare gli altri. Questo non ha impedito che il numero degli umani crescesse. Quindi, dal punto di vista evolutivo, la nostra specie sta ancora vincendo, siamo sempre di più. Siamo sempre di più, no? Però ovviamente più siamo e più aumentano i conflitti, perché le risorse sono limitate. Quindi stiamo andando avanti ad epoche di sempre maggiori conflitti, e inevitabili da un punto di vista materiale, economico, e evitabili soltanto se o troviamo un modo di rendere certe risorse infinite, come l'energia, o veramente troviamo altri spazi da occupare. Siamo veramente come dire, delle muffe, dei batteri, dei funghi, non siamo molto dissimili nei nostri comportamenti statistici e economici da queste altre specie infestanti, perché occupiamo tutto lo spazio possibile, quasi distruggendolo. Se riusciamo a trovare un altro ambiente, allora ci attacchiamo anche su quell'altro e non, o lasciamo questo distrutto o smettiamo di distruggerlo e incominciamo a distruggere quell'altro. Siamo esattamente così, ma non siamo l'unica specie che fa così. Lo farebbero tutte. Lo farebbero tutte. È nella natura della vita. Questo è, come dire, anche questo va constatato con terribile amarezza. Non serve poi. Ci sono filosofi pessimisti che riflettono che è nella natura della vita questa opera di distruzione. L'unica cosa che possiamo fare, come dicevi, è stabilire che cosa non vogliamo farci, no? Ma in maniera predittiva. Cioè, è chiaro io che perché, ad esempio, abbiamo iniziato a fare la pace, perché abbiamo iniziato a fare la cultura, perché abbiamo iniziato a fare anche le religioni, che sono state le prime forme di regolamentazione tra esseri umani, perché queste cose ci impedivano di protrarre i conflitti, come dire, in maniera aperta. Perfino lo sport, diciamo, ha in questo senso un'utilità. I greci smettevano di fare le guerre quando c'erano le Olimpiadi, perché le facevano così le guerre, attraverso le Olimpiadi, come dire, davano sfogo a questa conflittualità e a queste esigenze conflittuali attraverso delle rappresentazioni simboliche. E questa cosa delle rappresentazioni simboliche e culturali le facciamo per tantissime cose, nel teatro, nell'arte. La cultura tutta è una grandissima rappresentazione simbolica che serve per gestire i conflitti. E anche le leggi le abbiamo inventate per gestire i conflitti e dargli un ordine. Kant, il grandissimo filosofo che non abbiamo tradotto nello specifico, aveva inventato l'idea di una società delle nazioni che doveva servire a regolare tutti i conflitti tra le nazioni per non produrre più conflitti. Ma anche la nazione è nata per non produrre più conflitti interno a, diciamo, ai clan regionali e locali. E la città è nata per non produrre più conflitti, no? Cioè noi abbiamo elementi di civiltà, ah, li chiamiamo così, e gli diamo un valore positivo, che servono a non produrre conflitti, a gestire conflitti in maniera non sanguinosa, in maniera non violenta, ma in maniera simbolica, in maniera rituale, in maniera legale, no? Abbiamo inventato anche le leggi, i tribunali per gestire i conflitti. Quindi abbiamo tanti strumenti per gestire i conflitti. Abbiamo anche tanti strumenti per gestire i conflitti in maniera violenta, appunto le armi di distruzione più o meno di massa, precise, intelligenti come le bombe o stupide come le bombe, perché alla fin fine quello sono le bombe. e abbiamo tantissimi strumenti. La scelta di usarli e di usarli in determinati contesti, come? E quello è un problema storico, morale, culturale. Ancora, ad esempio, non riusciamo a gestire i conflitti tra culture diverse o popolazioni diverse. Utilizziamo ancora le nazioni che erano nate, come dire, per sedare i conflitti e poi sono diventati motivo di conflitto. Usiamo le religioni che erano nate per sedare in qualche modo i conflitti e poi sono diventati motivo di conflitto. Perché alla fine, come dire, abbiamo cominciato a mettere gli dèi che ci inventavamo uno contro l'altro, no? Quindi non c'è una via d'uscita. Cioè, sì, ce n'è una di via d'uscita. Una è l'estinzione della nostra specie, l'altra via d'uscita è la sopravvivenza della nostra specie, però, come dire, la scelta è nella nostra volontà, nella nostra capacità, di dare un buon senso evolutivo, ecco, a quello che siamo. Quindi, ho fatto il pippone che non dovevo fare.
No, io direi con queste parole di speranza, queste tue ultime parole di speranza, possiamo chiudere qui la prima puntata, questo ritorno dei normali, questa sorta di filosofia a ruota libera che ci ha portato così a raccontarci e a puntualizzare che mi piace il vederci come muffe. In realtà siamo delle muffe. Quindi Marco, grazie e ci ritroviamo la prossima settimana.
Va bene, buon pomeriggio, buonasera a tutti. A presto.
Il mondo è pieno di cretini che mi stanno simpatici. Ce ne sono altri che se non fossero istruiti mi starebbero meno antipatici. Il mondo è pieno di antipatici che mi stanno simpatici. Il mondo è pieno di artisti che producono immagini. Il mondo è pieno di cretini che mi stanno antipatici. Ce ne sono altri che se non fossero istruiti direbbero meno stupidaggini. Il mondo è pieno di battisti che cantano sugli autobus. Il mondo è pieno di ragazze ma penso a dove stai tu. Il mondo è pieno di inferenze, la luna è piena di montagne ad est. E il sole non tramonta più ad ovest, e il sole non tramonta più ad ovest. Il mondo è pieno di inferenze, dovresti farti un anno di esperienze. Dovresti fare un anno l'infermiere, dovresti fare un anno l'infermiere. L'unica filosofia che studi sono i milioni in banca di giovanotti. L'unica filosofia che studi sono i milioni in banca di giovanotti. Occhiali scuri tolgono i colori al mondo, ma ci fanno.